E allora alle 18 e 42 minuti primi, venerdì 19 di giugno 2015, all'ascolto degli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa e all'ascolto come ogni venerdì della teologia estrema delle ore di religione. La settimana scorsa ci siamo occupati delle vicende relative a Medjugorje, perché insomma era una questione di stretta attualità, se vogliamo, per quanto riguarda il nostro tema. Attualità ancora più stretta l'andremo a affrontare quest'oggi, visto che praticamente sono giorni non si parla d'altro di questa enciclica papale che affronta i temi dello sviluppo, dell'ecologia, della povertà, e insomma con grande scalpore. Il Papa comunista, come hanno scritto alcuni, ora scherzando fino a un certo punto. Comunque uno scritto che era molto atteso e che adesso ovviamente sarà oggetto di ampio dibattito nel corso dei prossimi mesi. Io direi di cominciare intanto cercando di capire se era in qualche modo annunciato questo il contenuto, oppure in effetti chi l'ha letto per la prima volta si è trovato di fronte a qualche novità che non era prevista. Tu sei rimasto scioccato da questa cosa? No, non mi pare.
No, io no. Ma come è stata affrontata?
Come qui no, noi hanno tutti detto aspettiamo che aspettiamo il venerdì pomeriggio, poi vediamo come regolarci, perché la materia è scivolosa, come sai. Qualcuno ha fatto ardite analogie con la Rerum Novarum,
no,
addirittura.
Non ho sentito le trasmissioni del TG, non so, è stata data la notizia con dei commenti o è stata data la notizia e basta?
È stata data la notizia e basta. Ogni tanto ritorniamo ai sani vecchi tempi in cui si aspettava che chi di dovere desse la linea interpretativa, e poi in questi casi più che altro per cercare di arrabattarsi, ecco, più che per altre ragioni. Però insomma la cosa ha colpito indubbiamente. Poi
a te cosa ti ha colpito? Per quello che sai, diciamo,
a me non
per
mi
quello
ha,
che hai sentito
mi ha colpito, diciamo, l'atteggiamento generale del mondo dell'informazione in tutto questo. Perché
in
non,
che senso?
Beh, l'estrema attenzione che è stato dato, poi parte
Papa.
I consueti diciamo esagerazioni, eccetera eccetera. Però non ricordo recentemente che per un enciclico, per l'annuncio di un enciclico, ci fosse tutta questa ansia. È vero che il periodo è quello che è, il personaggio è quello che è, il contesto è quello che è, per cui si è andato a inserire bene nella situazione.
Il problema è il tema, perché se uno scrive un'enciclica sulla carità, è chiaro che, nel senso, su Dio e che è carità,
ci stiamo.
Di che cosa parli?
Certo.
No? Qui è la stessa cosa, nel senso che sempre di Dio si parla, solo che c'è un legame
con l'attualità
materiale. Ma molto molto materiale. In realtà, diciamo, anche la carità nel senso non teologico
ha un legame immediato con la
materialità, ma non si chiama così, si chiama in un altro modo, e soprattutto non ha, diciamo, è un atteggiamento morale, mentre sul piano materiale si tratta di altro. E anzi, sostanzialmente, su quello che sono i temi di cui dovrebbe occuparsi realmente una enciclica sulla carità, in realtà non dice nulla. Noi l'abbiamo anche detto, ovviamente, e più che altro dice,
conferma insomma quello che
non c'è niente da dire.
Si è sempre detto.
Qui bisognava porsi il problema del materiale che proprio si andava a raccontare all'interno di un discorso teologico, che poi è lo stato di salute
di tutta la baracca,
del pianeta, dei suoi abitanti, delle delle cose che sono usate dall'umanità. E quindi è ovvio che attingere alle fonti è significato per scrivere un'enciclica di questo tipo, attingere a delle letture del presente che si dividono molto rapidamente in due nette contrapposizioni: o si sta da una parte o si sta dall'altra, non, o si tace. Finora, diciamo, la Chiesa aveva taciuto da questo punto di vista in una forma così articolata. Poi ovviamente si è sempre parlato, almeno negli ultimi 100 anni, quindi dall'età della società industrializzata, dal momento in cui siamo milioni, miliardi di abitanti, insomma tutte le questioni note, la Chiesa ha detto delle cose, però senza dire niente, appunto, ha detto quelle che sono le banalità di fondo che stanno anche a sorreggere questa enciclica: il creato e Dio che ha creato questo mondo per noi. Noi siamo degli abitanti e
dobbiamo tenercelo caro.
E quindi rispetto a questo scenario del presente, quello che è importante è che, pur avendo inserito all'interno di questo tema quello che è il cappello che contiene tutto, e cioè la teologia, e quindi sono ribadite in questa enciclica tutte quelle che sono le
basi classiche.
Certamente, diciamo, l'idea, anche se adattata al presente, ma se parla il Papa della Chiesa Cattolica, cioè il Papa, insomma, il Vescovo di Roma, ha detto Papa, è l'autorità suprema indiscussa e indiscutibile, e questo però poi vedremo che è molto relativo.
Ufficialmente
sì, è così da 1000 anni, diciamo, e in particolare da 150, perché
è stata dogmatizzata.
Si è dogmatizzato l'infallibilità. Quindi questa è una scrittura su cui lui ha lavorato da diverso tempo, grazie al suo particolare gruppo di relatori, perché non è che si mette in camera e scrive l'enciclica da solo, insomma. Anzi, nessun papa lo fa, insomma. Ratzinger è il più autonomo da questo punto di vista, benché ovviamente anche lui non era totalmente da solo.
Non sono monadi impazziti, a un certo punto si chiudono nella stanza
sì,
del Vaticano,
non,
e
non hanno tempo, perché devono fare tutto quello che è anche solo l'amministrazione, anche se uno non viaggia come il vecchio Brando, il nostro amico Brando Polacco.
L'ordinaria amministrazione è già una cosa pesantissima.
Sì, ci sono una sfilza di udienze private,
necessità particolari, insomma, il lavoro di un papa è una cosa molto pesante, molto impegnativa, e quindi è evidente che operazioni di questo tipo siano operazioni comunque collettive, al cui termine poi ovviamente nella sua stesura finale appare il sigillo e la firma papale, ma insomma, che ci sia un gruppo intellettuale, anche politico, alla guida di certi processi, questo è in dubbio.
Dicevo, ho ricevuto un disturbo telefonico,
no,
scusatemi.
Ci mancherebbe. buone notizie.
Sì, sì. No, io quando mi squilla in silenzio, io mando un SMS che dico sto in riunione e gli arriva automatico.
Non ci preoccupiamo.
Dicevo, quindi diciamo, tornando alla questione proprio centrale del discorso, al di là di chi l'ha scritta, perché no, non è una, è quello che conta è la firma, cioè è il Papa regnante che ovviamente legge, e avendo dato una direttiva, cioè dovete farmi avere del materiale, quindi nel corso del tempo è stato elaborato questo testo che effettivamente quando si parla di Rerum Novarum c'ha un senso, perché la Rerum Novarum si deve confrontare appunto con
la modernità,
una modernità che era in quel momento già avanzata rispetto a Trento e che non contemplava ovviamente la società industriale, non contemplava
la società dei consumi
e soprattutto la classe operaia, perché stiamo parlando di un'enciclica del 1893 insomma
siamo in età vittoriana, ecco, per capirci. Quindi, qui a Roma non c'era l'età vittoriana,
no,
però
a Roma c'era
c'erano i Savoia che stavano costruendo
stavano riorganizzando
zona Prati,
la città,
esatto, sì, e tutti gli edifici dei ministeri, quelli che vediamo, i più vecchi ancora, diciamo, dei palazzi ben fatti rispetto poi allo scempio.
Era la Roma umbertina,
sì, insomma, erano disegnati da degli architetti, era una Roma di così. Quel periodo viene affrontato poi di fatto il marxismo, che è la grande novità insieme a Darwin, su cui ovviamente la Chiesa in quel momento non ha proprio intenzione di dire nulla, e quello che dice non è vero niente. Ancora si parla di falsità dell'evoluzionismo, proprio perché appunto si parla di creato, quindi creazionismo come contrapposizione. Qualcuno ha creato tutto l'universo, non più solo il pianeta Terra, il giardino, Adamo ed Eva,
ma pure i dinosauri e
tutto quanto. Sì. Appunto, siccome nel frattempo la Rerum Novarum aveva registrato, poi che cosa dice la Rerum Novarum? Dice il socialismo è una cosa orrenda, però bisogna tenere conto del fatto che questa gente chiede delle cose, se no poi dopo il capitale, la proprietà privata, che noi riconosciamo apertamente, questo scrive ovviamente leggendo i Sacri Testi, cioè Leone XIII ovviamente aveva 97 anni, ma
anche proprio le cose scritte collettivamente,
per lui, sì, chi per lui scrive noi abbiamo sempre difeso voi, l'aristocrazia, i padroni, il capitale, la ricchezza, da quando abbiamo manipolato i Vangeli subito c'era scritto tutte quelle cose sulla povertà, quelle erano delle cazzate micidiali, ovviamente abbiamo detto no, ma non voleva dire così, perché sennò era finita. Abbiamo diciamo sempre detto che la proprietà privata non è un furto,
nonostante il cammello e tutto.
Esatto, anzi è ontologica, Dio ha proprio creato il mondo con la proprietà privata, l'eredità della terra, la ricchezza, i titoli nobiliari e tutti gli annessi e connessi. Quindi non viene nella Rerum Novarum, non si dice ovviamente nulla contro il mondo su cui è prosperata la cancrena del cattolicesimo sulla società occidentale, che è arrivata appunto agli orrori che poi conosciamo, nel senso che la Chiesa successiva, per esempio, per parlare di Roma, molto banalmente lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il Papa che poi uno dei più discussi degli ultimi 300 anni sicuramente, anzi dei più osceni probabilmente per certi versi, che è il Pacelli, il fratello era il deus ex machina della Società Immobiliare Generale, cioè sono quelli che hanno massacrato appunto poi la Roma post Umbertina, costruendo interi quartieri su territori venduti dai conti e i duchi e i marchesi e i principi, Torlonia, Colonna, Vaselli, Orsi, tutta la nobiltà più schifosa che ha prosperato e che continua a prosperare, perché ci sono ancora rendite,
sono patrimoni
che hanno venduto ovviamente terreni enormi a prezzi ovviamente super maggiorati, devastando questa città che è cementificata oltre ogni, diciamo, soglia di tolleranza. Questo per dire appunto che quella Rerum Novarum non poteva mettere in discussione quello che aveva sempre fatto e quello che poi farà poi successivamente, 60 anni dopo l'enciclica, proprio siamo negli anni 50 dell'immediato dopoguerra. In realtà anche prima, perché la Società Generale operava durante il fascismo, ma il sistema lì era corrotto al midollo, diciamo. Dopo in teoria eravamo una repubblica e anche democratica, quindi insomma ci sarebbe dovuto essere ovviamente, ma era una farsa, è chiaro che la democrazia è sempre stata una simulazione. All'epoca un po' meno, perché c'era una partecipazione politica molto forte nei partiti di massa, e quindi negli anni 50-60 fino ai primi 70 la simulazione della democrazia era più difficile da far funzionare proprio come mera simulazione, bisognava per forza fare qualcosa anche di non simulato. È durata poco, però quel poco ha creato una serie di cose, tra cui per esempio appunto con un tira e molla faticosissimo e con un risultato che, diciamo, una montagna che partorisce anche meno di un topolino, però insomma lo statuto dei lavoratori era comunque qualcosa che poi adesso abbiamo visto è stato
stralciato
totalmente, per dire che appunto la simulazione oggi è totale. In questo scenario quindi la Rerum Novarum non prende posizione di nessun genere su il socialismo, sul comunismo, sul marxismo che legge la società, non si, ovviamente non può, perché sennò avrebbe abdicato a tutto quello che
era stato fatto,
diciamo, sì, detto in termini di che cos'è la povertà, che cos'è la ricchezza e qual è il nostro ruolo quando parliamo di povertà e ricchezza negli ultimi mille anni. E quindi si mette dalla parte ovviamente del padrone e del proprietario, cosa che è lei stessa ovviamente, corrotta, occupata ovviamente dalle élite e in stretto legame, e decide di dire soltanto sostanzialmente: non esagerate, bisogna non maltrattateli, perché poi effettivamente se no, se questi sciopero poi
va a finire,
lo vedete, no? Però insomma questo dice, però è stata importante sul piano storico, perché è una novità, nel senso la Chiesa deve prendere atto di qualcosa e ne parla anche con i media, ci sono tantissimi pronunciamenti, c'è anche un'enciclica, perché poi nel frattempo arrivano il cinema, la radio e poi la televisione, ma più che altro il cinema, la radio e il cinema, prima la radio e poi il cinema, insomma.
E siamo proprio in quegli anni.
Sì, più o meno contemporaneamente in realtà, prima il cinema e poi la radio, scusate, volevo dire. Sì, siamo negli anni 20, inizi 30, e anche lì bisogna prendere atto di questo evento che è ancora più dirompente, perché non viene capito subito, anche se abbastanza, e quindi c'è il problema della censura. Sostanzialmente in quegli anni, quando diciamo, per esempio viene ricordato molto spesso in qualunque articoletto sulla censura, un libello sulla censura che chiunque può leggere, sulla censura cinematografica ovviamente, negli anni 10-20, del periodo del muto, non si poteva rappresentare, non so, un furto con scasso, cioè un ladro che entrava, che usava degli strumenti e apriva una cassaforte. Non bisognava, perché sennò questo educava.
Era diseducativo.
No, proprio educava e diceva: io adesso vado al cinema, vado a vedere come si fa a diventare ladri. È un tema molto interessante il tipo di idea che si ha dell'immagine. No?
Però pensa alla potenza che si riteneva potesse avere una cosa del,
capito,
genere.
Quindi se uno andava a Cina e vedeva uno che usava la sega circolare con quella di Dante Cruciani, dei soliti ignoti, esatto, che spiega come si forza una cassaforte, no? c'era un'ingenuità da un certo punto di vista, perché era una novità, ma dettata da un moralismo cieco che faceva pensare che se io vedo una cosa la faccio. Ciò vuol dire che oggi, se noi portiamo tutti i nostri figli, come avviene, a vedere Superman, avremmo migliaia e migliaia di morti, perché tutti si butterebbero da una finestra se io volo come Superman. Invece, come sapete, non succede questo, perché nessun bambino si butta. Se lo fa uno, quell'uno è una, diciamo, come si dice, è un dramma, ovviamente, se un bambino muore così, ma è un'eccezione che conferma lei, perché sono 100 milioni i bambini che vedono Spider-Man o Superman che vola e non lo fanno. Quello un tempo avrebbe fatto qualcosa di analogo nel 1200 o nel quarto secolo, e si sarebbe comunque fatto del male da solo, perché fa parte del caso, si chiama caso, ovviamente. Dio non c'entra niente, non è un disegno. Siccome ovviamente è orribile, la Chiesa dice, in particolare il prete dice, no, c'è un disegno anche in questo, ai parenti, i genitori del bambino. Ovviamente vi dico, quale disegno è di Dio? Lo fa nascere, poi a 8 anni lo fa buttare da... ma è imprescutabile.
E quindi
se è così, perché va giustificato tutto quello che fa Dio? Quindi Dio è al centro di tutto, è nella Rerum Novarum ed è in questo documento che è il creatore. Quindi il tema è il creato, una enciclica che parla dell'ambiente, ed è un'enciclica anche sociale, perché parla anche di economia, ma perché l'ambiente e l'economia non è che possono essere separati,
strutturalmente legati,
a cominciare dall'acqua, proprio, neanche il petrolio, è proprio l'acqua, acqua che è ormai chiaro, anche se qualcuno ha visto Mad Max, per esempio, diciamo il reboot che segue, perché un po',
beh, sì,
diciamo, ricomincia con una nuova trilogia, insomma, anche se il regista è lo stesso, Miller,
un po' invecchiato, ma
un po' invecchiato è lo stesso, però avrà notato, se ha visto questo film, ovviamente molto una storia che non c'è, ma non ci voleva essere, la storia è molto blanda, è pura action
fatta bene,
fatta benissimo, ovviamente pura action, però di fondo il tema è l'acqua. Lì è un mondo post apocalittico dove la gestione dell'acqua però è data da un personaggio cattivissimo che farà la sua fine giusta da cattivo del film, che gestisce l'acqua e la dosa per poter avere il potere.
Risorse limitate a fronte di una richiesta eccessiva.
Quindi di fondo il tema dell'acqua, e non è l'unico film, adesso ci fermiamo perché apriremo una nuova pagina, però il fatto che l'acqua sia presente da tempo, vorrei anche ricordare Chinatown di Polanski, che invito a rivedere a tutti i nostri ascoltatori, che è sull'acqua, ovviamente in California, la questione degli agricoltori, la questione, stiamo parlando di quando nasce la California ricca negli anni 40, e quindi la fornitura d'acqua e di fatto la privatizzazione dell'acqua, che guarda caso, insomma, nasce,
i temi alla fine
nasce lì. Quindi il film è molto interessante, e proprio in questi giorni, proprio in queste ore, anzi, in California c'è la più grande siccità degli ultimi 500 anni. Durerà a lungo,
e stanno attingendo alle falde,
esatto, ci sono restrizioni e c'è una guerra di classe, ovviamente, per chi ha piscina, campo da golf e cavalli che bevono molto, e c'è il prato che devono pascolare nelle ville, che consuma circa 10 volte una casa normale, e non vuole ovviamente ridurre i suoi consumi, che dice: io pago, e se io pago devo avere più acqua, quindi l'acqua, se uno è ricco ha diritto a più acqua. Siamo appunto, senza arrivare al post apocalittico, Mad Max, l'ho nominato per questo. Quindi questo tema non è che scopre niente, ovviamente, Bergoglio registra e deve prendere posizione. Che posizione prende? E qui sta, diciamo, più che l'inghippo, diciamo, la novità. Prende una posizione, la novità non rispetto a se stesso, la novità rispetto all'andamento dei pontefici. Prende una posizione coerente con il suo pontificato, che è un pontificato che non dice nulla su alcune questioni profonde, cioè l'aborto, il matrimonio, anche perché che deve dire?
Quello è.
Non è che può dire abbiamo scherzato, la vita è vita, il matrimonio è sacro, e quindi lo ribadisce, ma dice anche che però bisogna stare attenti anche su questo, diciamo, a come viene proposto. Se viene proposto con il metodo precedente della durezza e dell'autorità del ditino, anche Wojtyla, che a padre Ernesto Cardenal lo indicò in diretta mondiale, di fatto, perché insomma era una scena all'aeroporto che è rimasta, ci sono le fotografie, voi fate Cardenal Wojtyla, c'è una foto in ginocchio con
lui che lo indica, esattamente,
non paternamente, anzi tutt'altro, così come invece paternamente si affaccia abbracciando e stringendo la mano a Pinochet, per esempio, per dire così,
gli atteggiamenti differenti,
ecco, non gli ha messo il ditino, ha detto tu sei un assassino che ha sterminato
50.000
persone. Peraltro di età media di 20 anni, quindi sì,
la maggior
proprio il
parte,
meglio
sì,
di una società, insomma, all'inizio, insomma, a parte i bambini, lì è oltre, no? Quindi quel metodo, o il metodo Ratzinger, il metodo Ruini-Ratzinger, anche se Ruini è ancora potente, ma credo che una parte, perché c'è uno, adesso vedremo, dei valori non negoziabili, cioè della durezza e dell'idea di tornare a una chiesa tridentina pura, alla Pio XII, con un popolo che però non è più quello, e già anche all'epoca non era quello, lo era in parte, ma una parte già non lo era più da molto tempo, parlo degli anni 50. Quindi che cosa fa? Lui viene eletto proprio in contrapposizione a questa chiesa qui. E io l'ho detto dall'inizio, diciamo, secondo me, per quello che io conosco della storia della Chiesa Cattolica, un po' ci capisco qualcosa, mi permetto di dire che è in atto uno scontro che va molto più indietro nel tempo e che appunto risale agli anni 50, cioè risale a quando quella immobilità quasi totale, benché abbiamo visto la Rerum Novarum o appunto l'enciclica Mirari, cioè sulla televisione, sul cinema e sui nuovi media, sono dovute perché si registra da un lato la lotta di classe, la classe operaia, gli scontri, e dall'altro ovviamente tecnologie potentissime che vengono subito cavalcate, ma non vengono dominate come si credeva così facilmente, infatti poi perdono completamente di senso. Un giorno magari, chissà, forse ne possiamo parlare di questo, nel senso proprio dell'estetica cattolica.
Beh, il tema interessante.
Sì, che poi è il tema centrale di cui io mi occupo, perché insomma è uno dei miei
fulcri
di studio, sì, diciamo, più che estetica cattolica, diciamo l'estetica del rapporto tra, esatto, il sacro e il mito e la religione, nel senso le religioni dentro i mass media, insomma, che tipo di trattamento di subiscono, che rapporto c'è con il pubblico, che cosa accade. Quindi questo è, mi interessa molto, quindi un giorno ne parleremo, ma insomma al di là di questo, cioè del registrare eventi come i media o il marxismo, la Chiesa è comunque cattolica, romana, imperiale, costantiniana, costantiniana teodosiana, diciamo tutta la definizione, perché non esiste la Chiesa cattolica, è una cosa più complicata, non lo dicono loro, la Chiesa cattolica.
Vabbè, quello che è semplificare.
Non c'è neanche un cattolicesimo, i cristianesimi sono N ormai, cioè proprio N, cristianesimo è alla N, non c'è neanche un numero.
E anche il cattolicesimo.
E anche il cattolicesimo ovviamente
ha parecchie sfumature.
Sulla carta è uno, perché ma proprio non è così. Quantomeno, ecco, questo che dicevo prima, della Chiesa cattolica romana imperiale costantinian teodosian tridentina, così abbiamo detto tutto, proprio dopo Pacelli, il concilio si apre la questione e il concilio è ancora irrisolto. Ma perché? Perché non sono passati neanche 100 anni
e sono
passati
pochi,
50
per i canoni.
Per i canoni, diciamo, ecclesiastici sono molto pochi, 50 anni. sono niente, sono una settimana di dibattito politico nella vita normale nostra, no? Quindi è tutto ancora caldo, ripeto, di conciliari non c'è più nessuno, c'è solo a livello alto, voglio dire,
c'è Ratzinger.
Ratzinger e Kung sono due teologi che erano all'epoca però giovanissimi, dei grandi padri ovviamente non c'è più, non c'è più nessuno, perché essendo già in età avanzata, 50 anni fa, hanno tutti oltre 100 anni, diciamo, diciamo poco meno, mentre Kung e Ratzinger erano
appunto, gli anfan prodigio, sì, della situazione,
35 anni, insomma, e c'hanno tutti e due 90 anni, perché sono coetanei,
sì.
Quindi mi sembra che 89-90 hanno,
ora controlliamo
le date esatte,
siamo...
E quindi è lì che si apre la questione, che è proprio su come trattare la modernità, e l'elezione di Bergoglio è il prodotto di un continuo, come dire, lievito che dentro questo impasto che poi è il mondo dell'elite, il potere, i vescovi e poi i cardinali in generale, che compongono il potere dei vertici della Chiesa di Roma.
Eh sì, 1,20 Ratzinger c'ha un anno di meno.
Ah,
un anno di più, perché Ratzinger è 27 e lui è 28.
Ecco, quindi,
è
28, quindi sì, c'hanno 88 anni.
87.
E quindi, dicevo, il conflitto che si apre dentro il Vaticano, che non a caso noi ci rendiamo conto, anche senza essere esperti, che è stato un problema, perché c'è stato uno scisma, un piccolo scisma ovviamente, ma gli scismi cominciano sempre con una crepa, poi dopo bisogna vedere che cosa succede, no? Anche Lutero era un monaco agostiniano all'inizio, vabbè, però
vediamo,
esatto, poi è successo quello che è successo, che è Lefebvre. I lefebriani, che hanno ovviamente ancora un apparato, hanno sacerdoti, vescovi, un tira e molla, scomunicati, poi riammessi, prima Montini, poi Wojtyla, poi Ratzinger, che fa una mediazione, perché bisognava cercare di evitare
la rottura.
Esattamente. La cosa non è ancora chiusa di fatto, perché è in atto questa presenza che è stata riassorbita, però poi dopo, insomma, ovviamente era importante che morisse Lefebvre, e Lefebvre è morto da 20 anni, credo, quasi.
Insieme a Alberto Sordi, che lo cita.
Sì, sì, lo cita, perché lo cita nella macchina,
sì,
che la madre andava una...
Con le sue Lefebvre.
Sì, sì, sì. E faccio tardi. Con il malconcio ci aveva,
esatto.
e quindi, no, proprio perché se era importante, compare
anche in un film, anche in diciamo, film popolare,
certamente, che peraltro è I Nuovi Mostri, quindi insomma rappresenta uno spartiacque negli anni 70, quel film in particolare, e registra non solo quel, cioè la questione è grave, quindi c'è stato uno scisma. Bergoglio rappresenta in qualche modo quella parte del mondo cattolico che vuole dialogare con il presente, dialogare con la modernità e trovare dei, diciamo, metodi proprio, direi, politici, di mediazione politica, contro invece quello che era l'altra, diciamo, che è l'altro versante, in cui Ratzinger ovviamente è stato interprete di non dialogo, cioè noi siamo noi, non abbiamo niente da dire, siamo la verità, se non siamo così,
si perde
si perde tutto. Quindi da un lato l'ortodossia assoluta, pura e il rilancio totale di un potere com'è giusto che sia, chi dice di essere il portavoce di Dio deve dire è così, non mi devi rompere i coglioni, non è che posso trattare, no ma guarda facciamo. E invece una versione dialogante, periferica nel senso che è proprio periferica perché quella diciamo curiale per ovvi motivi stanno a Roma, sono il potere e sono anche accecati dal potere, isolati, perché poi puoi dire quello che vuoi ma se sei potere sei comunque sei autoreferenziale e sei lontano perché hai sempre relatarefero tutto quello
e
che
e poi sei un potere totale nel senso che sei a Roma ma devi controllare
esattamente
fino
e non lo controlli
fuoco.
E quindi fingi di controllarlo e produci dei danni enormi. Poi finché hai un sistema intorno compiacente che tace o perché appunto è servile o perché non c'è intorno quell'apparato mediatico che consente di rendere rapidamente notizie anche da chi ti critica, un conto è nell'Ottocento fare un volantino anticlericale, tanto bisogna saper leggere, lo devi avere tra le mani, quanti ne puoi stampare? 100.000.
Devi sopravvivere alla polizia.
Devi sopravvivere alla polizia, insomma è dura. E infatti
hanno retto bene
insomma, li ghigliottinavano qui, penso a Monti, Dognetti, Targhini, Montanari.
E in giro per il mondo ce ne
ben,
sono stati
sì, ben ricordati da due film per cui finché c'era questo modo di coprire quelli che oggi sono gli scandali tutti è un co dopo a mano appunto abbiamo detto bisogna stare attenti coi media per esempio e anche col marxismo perché chiaramente sa usare gli strumenti, parla delle stesse cose di cui parliamo noi e dice nessun paradiso ma il paradiso è qui ed ora, cioè mi sembra chiamiamo comunismo il movimento che abolisce lo stato di cose presente se non ricordo male, quindi è abbastanza chiaro.
Sì. È difficile ecco poterci girare molto intorno, poi la pratica è un'altra cosa, però cioè, sull'idea generale
questa è la definizione
limpida
credo ecco detta credo corretta
proprio da lui stesso,
esattamente da lui stesso, quindi questo è quanto è proprio abolisce non riforma
no È importante
delle parole. È molto importante, le parole sono importanti. E infatti, quindi bisognava insomma reagire. E la reazione c'è stata, perché c'è stato il nazifascismo, per esempio, per dire.
Così,
en passant.
Una cosa buttata lì.
È una reazione, insomma, radicale. Quindi, e oggi ovviamente il risultato attuale è questo, è il figlio di questa storia. A parte questa parentesi della simulazione democratica, proprio perché c'era un movimento reale che aveva preso una certa forma molto inquietante nell'Unione Sovietica, però era reale, no? Il socialismo reale non era quello che, di cui parlava il Carlo di Treviri, esatto.
Però la differenza rispetto appunto all'Arerum Novarum, dicono alcuni, è che in quel caso tu Vaticano, Papa eri pressato dal fatto che c'era un movimento reale che stava mettendoti alle strette e chiedeva una risposta. Adesso, almeno per quanto può essere il nostro contesto
c'è
locale,
cosa però. C'è la difficoltà della Chiesa di dare delle risposte sul piano reale alle masse popolari che diciamo da un lato l'altro fronte gli dà Medjugorje ma basta? No, perché
non ce la fa.
No, non basta perché intanto è a morire una parte di quel popolo, sono sempre più anziani, poi c'è anche un problema direi di genere, c'è una percentuale femminile che è al 90%, la devozione della Madonna nel caso specifico è una soluzione che è stata trovata appunto nell'Ottocento, le Madonne come dicevo l'altra volta appaiono ma poi improvvisamente si affollano enormemente e diventano sempre più importanti proprio nell'Ottocento, ci sono visionarie donne legate a questo fenomeno che parlano con Gesù dal Medioevo ma che però poi tra 7-800 sono importanti perché sono contro la Francia, sono contro la rivoluzione francese, parlo del periodo proprio a cavallo di due secoli, e poi nell'Ottocento in piena restaurazione abbiamo la Salette, poco dopo Lourdes, che funziona anche meglio. La Salette è un tentativo che va benino ma non reggerà di fatto, funziona più Lourdes, e poi addirittura una nuova e la più importante di tutte, perché è la più celebrata, che è quella di Fatima, che invita a pregare contro il comunismo,
un grande classico.
E poi lancia la questione dei segreti cosiddetti, insomma, e cioè le fandonie deliranti della,
che ci siamo portati,
sì, più grande dei tre fratellini, insomma. Per cui nel rapporto con questo scenario la Madonna è importante, perché ha un ruolo nell'ambito femminile, quindi le apparizioni tengono, il controllo della donna è fondamentale, lo sappiamo, non a caso infatti uno dei grandi dibattiti è attorno alla questione della femminilità, che cos'è la femminilità. Lui ovviamente dice la Chiesa è donna perché è al femminile, però lo dice in Italia, perché Church
non si declina,
non è declinato così. Anche in Francia l'Église francese è femminile, ma è una buffonata, è un gesuitismo ovviamente il termine, la declinazione non è, però partendo da questo viene costruito tutto un'impalcatura, una supercazzola ovviamente, perché non significa nulla la Chiesa a monte, la Chiesa non è, la Chiesa è l'estensione del corpo di Cristo nella storia, che quindi che cazzo vuol dire? Cioè, vuol dire, ma anche niente, nel senso, perché poi è che cos'è? È santa o puttana? Perché poi la puttana santa è in questo senso, casta meretrix. Puttana santa, anche Fassbinder traduce, sì, puttana santa.
Anche lui ha ragionato molto su,
direi. quindi casta meretrix, che è una cosa ovviamente subito viene immediatamente,
è alto medievale,
esattamente, si propone immediatamente come un tema centrale, perché è fatta di persone che sono già corrotte e criminali, ma non avrebbero nulla a che vedere con invece il lettato evangelico. Quindi che cos'è la Chiesa? È appunto un ossimoro, e così vive da ossimoro, e così si consente tutto il contrario di tutto. Quindi appunto abbiamo visto il rapporto con ricchi, nobiltà e proprietà privata,
cosa ha condotto,
non solo, ma diciamo alla luce di quello che c'è scritto nei Vangeli, che vengono interpretati da subito, perché c'è scritto, a parte il cammello famoso che è chiarissimo, più volte c'è scritto lascia tutto, non puoi portarti niente, tanto non serve niente nell'aldilà. Poi abbiamo capito che lì le cose non erano come loro credono, e quello poveraccio le diceva, perché diceva guarda
ci siamo,
ma quando verrà? E quelli dicevano guardate, cioè qui diceva quando verrà, e lui diceva guardate, quelli che sono qui, che mi stanno ascoltando, vedranno dentro questa generazione la fine dei tempi, quindi l'apocalisse sostanzialmente. Quindi è chiaro che diceva lasciate tutto, tanto che cazzo è finita, no, quella è durata 2000 anni, ancora dura, forse durerà altri 2000, quindi quelle parole non significano nulla il povero Yeshua non è niente di tutto quello che è stato detto dopo. Però purtroppo, siccome lui è morto, l'hanno fatto diventare altro, come è capitato anche ad altri morti meno, diciamo,
meno blasonati
di lui e travolti così tanto dalle circostanze come lui, ma è capitato, e ha prodotto dei risultati nefasti, perché poi quando si convertiva nei ricchi diceva scusa, ma qua c'è scritto, ma no, ma mica va letto così, ma che stiamo scherzando. Quindi dai a interpretare, il risultato è quello che abbiamo,
vediamo,
visto. Allora, siccome questo tema ritorna sempre, i poveri, che è il tema di Bergoglio, che viene da lontano, che viene dalla periferia, e viene nel senso da un'esperienza di periferia rispetto a Roma. Non esiste una periferia del mondo, esiste se tu prendi Roma come centro, e loro dicono che Roma è il centro del
mondo, per forza,
quindi
di
è
cose.
Periferia, però non esistono le periferie nel polo nord, non ci sono periferie, è del tutto arbitrario. Anche la cartina
è un discorso soggettivo,
totalmente relativo, proprio
è il malvagio relativismo,
esattamente. Però detto che Roma è il centro del mondo e sta qui, Roma nel senso la loro Roma che sta dentro la nostra Roma nel senso città. La questione è, viene da lontano, viene da lontano, viene da un'esperienza, e porta con sé tutte le esperienze periferiche, non solo la sua, che chiedono un altro tipo di rapporto con il, la realtà. Ora quindi il tema è quello della teologia della liberazione addomesticata, cioè tolto il mitra e il rapporto con le rivoluzioni che ci
furono, e con la presa di potere,
esatto, rimane però appunto parte di, diciamo, della teologia della liberazione evangelizzata, cioè riscoperta del tema originario, i poveri, gli ultimi, i disperati, e tutti quelli che sono in condizioni di dolore per vari motivi, sono al centro sicuramente dell'idea di Bergoglio, di pontificato, in un certo senso evangelico in questo tipo di discorso. Ecco quindi che il tema della povertà, della ricchezza e dell'ambiente e del rapporto che c'è con le masse, come dicevo prima, è urgente quanto in quel momento era urgente per l'area Renovaro confrontarsi con la nascita dei partiti di sinistra e dei sindacati, quindi organizzazioni serie all'epoca, nessuno scherzava, c'erano divisioni interne per ragioni di opportunismi locali, ma erano tutti i partiti socialisti e gli anarchici, i sindacati, erano tutti radicali, nel senso che non erano grandi, diciamo, anche nelle forme, diciamo, parariformiste, erano comunque totalmente radicali, quindi erano comunque riforme radicali all'epoca, quindi erano molto violenti da un punto di vista dello ecclesiastico, stato quo, esatto, certo. E di chi si avvaleva della Chiesa come garante dello statu quo. Quindi che cosa vuole Bergoglio? Vuole mettere in discussione lo statu quo? No, non vuole mettere in discussione lo statu quo minimamente, dice delle cose banali che sono dette da altri e che lui registra da tempo, direi da 50 anni, e cioè dal Club di Roma in una forma apocalittica, come era giusto in quell'epoca dire, non che non fossero degli scienziati, ma come dire, si calcava
la mano
proprio perché bisognava gridare che qualcosa era, diciamo, in atto ed era orribile, pur con dei dati, diciamo, tra virgolette reali, ma dovuti a, diciamo, i dati reali non si hanno mai di che cosa il clima è, perché è diciamo imponderabile, non ci sono esattamente tante variabili che una persona di buon senso sa che le previsioni del tempo a 3 giorni hanno un'attendibilità meno del mago Telma, nel senso
già a 7 giorni siamo, no,
7 giorni è il delirio, insomma, nelle 24 ore c'è un'attendibilità alta, ma poi piano piano è senso, perché è complicato, figuriamoci fare calcoli e dire com'è l'acqua e tutto quello. Però anche se il dato definitivo, cioè domani finisce l'acqua il giorno tot, non ce l'abbiamo, abbiamo delle tendenze molto macro e molto chiare di crisi profonda del nostro sistema, e soprattutto abbiamo anche una logica, quella del consumo del suolo in tutti i sensi, non del cemento qui sul litorale romano,
non solo,
ecco, no, dico nel senso, no questo è un orrore, ma ce n'è ben di peggio, nel senso del suolo mondiale. Adesso vogliono fare, pagata dai cinesi, una ferrovia che collega l'Atlantico col Pacifico, passante per l'Amazzonia. Ecco, il risultato ve lo immaginate, non ve lo dico neanche, insomma, per i popoli che abitano lì.
E non solo, però.
Ecco, appunto, che sono gli unici che sono in grado di conservare quei territori, ma non lo dobbiamo conservare l'Amazzonia perché noi siamo dei conservatori che ci piace il verde e poi andiamo a fare i turisti lì, che poi non si va perché dov'hai,
i moschito ti uccidono
ma perché quella roba lì ci dà l'ossigeno per vivere, non è che c'è, anche se uno se ne frega dei nativi, dell'uccello con le piume, del giaguaro, di chi se ne frega, io quella roba la devo conservare con i nativi dentro, quelli rimasti, perché quelli la sanno gestire e mi consente di avere l'ossigeno. e siamo sempre a Mad Max. Infatti il delirio del cinema che ipotizza alla fine parte da cose questo. Reali. Non ci sono film apocalittici negli anni 10-20 del...
Non avrebbero avuto senso. Cioè, sarebbero stati capiti.
Nessuno parlava di distruzione, c'era ancora. Sì, era appena uscito dal positivismo, c'erano i dibattiti.
Anzi, lì era. Distruggiamo perché facciamo.
E quindi dicevo, questo scenario che è stato descritto appunto da tempo. Per noi, diciamo, il Club di Roma, della questione ambientale e del rapporto che c'è tra l'uomo. L'Homo sapiens sul pianeta Terra, come lo usa sul lungo periodo, al pianeta Terra non gliene frega niente se distruggiamo l'Amazzonia. Il pianeta Terra non esiste, esiste questa roba qui che noi chiamiamo pianeta Terra, con sopra noi che siamo niente, siamo pulviscolo, siamo veramente niente, possiamo ci autoestinguiamo, facciamo sparire tigri, balene, le panda, specie animali, sempre meno di quanto ne sono sparite per via di cataclismi che noi non c'entriamo niente, estinzioni di massa 60-70%, quattro volte c'è stata l'estinzione parziale, semitotale della vita sul pianeta che si è rigenerata. I dinosauri, lo dico in senso proprio globale, sono durati decine di milioni di anni, proprio i dinosauri, no? Noi Homo sapiens
ci siamo qui da
manco un milione di anni, Homo sapiens dico, no? Neanche un milione di anni, quindi voglio dire, non è che solo che siamo megalomani e pensiamo che tutto questo che ci abbiamo intorno sia così e deve rimanere così, anzi sarà eterno, noi siamo, è una pia illusione. Non, la conservazione assoluta non ha alcun senso, noi possiamo pure distruggerci, l'acqua non finisce, finisce l'acqua per noi umani tutti. Moriranno prima i più disperati, ma poi alla fine spariranno tutti, diciamo. Quelli, i ricchi possono campare 50 anni di più isolati, ma poi non lo so neanche che cosa fanno, di che cosa cioè l'energia, la distruzione di questo pianeta, cioè un ricco non dura una settimana, non è vero che, cioè non è che si blinda e si chiude, che fa? E soprattutto chi produce tutta l'energia che consuma un ricco nella sua villa a Beverly Hills e tutto gli altri, cioè che non, quindi la follia è tale che ormai anche appunto Bergoglio, cioè anche la Chiesa Cattolica, prende atto che per come siamo noi oggi Homo sapiens sulla Terra, se vogliamo noi, proprio noi, conservarci come siamo e come specie, dobbiamo fare delle correzioni. La follia del pensiero così, non so mica manco come chiamarlo, perché non lo so come
è difficile dare una definizione non so precisa, come,
destra è poco, insomma, tutto l'orrore del potere e che dice continuiamo, non c'è problema, va anche bene, nel senso, infatti 100 anni duriamo ancora, quindi è una follia qui e ora, noi siamo così, chi se ne frega, io mi recinto, mi metto le armi a protezione dei miei villaggi sempre più disperati, tanto faccio crollare le garanzie dei diritti umani, tanto che mi frega, sono io al potere. Abbiamo visto così, questi sono accenni di quello che sta succedendo in questi giorni, piccoli accenni su quello che è in prospettiva a livello totale, globale, accadrebbe nel disastro. Ma il disastro poi coinvolge tutti, ripeto, si tratta di rallentare, parlo della frontiera franco-italiana, no? Quindi insomma la Francia dei diritti, adesso hanno fatto marcia indietro, nel senso, sì, potete passare così. Però questi hanno detto Schengen, e chi se ne frega di Schengen, e che mi frega, ho firmato, chi se ne frega, quindi qua, capito? È così, è certo. Così, è così, cioè chi ha il potere fa quello che cazzo gli pare, poi specialmente se, perché una volta se lo prendeva dicendo mi viene da Dio, qualcuno ha detto Dio, me l'hai dato tu, io così, ti faccio votare, me l'hai dato, semplice. Che cazzo vuoi, me l'hai dato,
poi ci ripenseremo la prossima volta,
vedremo insomma, quindi lo stiamo vedendo, siamo in una situazione orribile, nel senso il mondo è una un cocombero marcio, parlo delle persone che lo abbiano, ma marcio fino al midollo, e diciamo che è finito. Io penso che siamo anche, da un certo punto di vista, in un punto di non ritorno. Non possiamo tornare, cioè non tornare indietro, insomma, recuperare. Siamo andati oltre, perché benché alcuni dati dicano che forse non è così, si tratta di un cambiamento nella testa delle persone tale che non è possibile, perché le persone che stanno bene, tra virgolette, nell'Occidente, prima volevano qualcosa, adesso gli basta conservare la microabitazione, anche la miseria di un lavoro, e questo è l'uomo medio. Perché se no uno dice: ma com'è possibile che con questo disastro in tutta Europa succede quello che succede, e quando qualcosa succede votano comunque delle destre, cioè i nazionalismi, per dire chiudiamoci e salviamo? E questo è perché la nave sta affondando e ognuno si piglia la scialuppa e tenta di tirarsi fuori. Ma dove c'è la Danimarca, se si vuole, che vuole fare? Può durare un anno di più dell'Olanda, non so, o dell'Italia, 10 anni di più della Grecia, che fa adesso quelli hanno ritirato i soldi dalle banche, va bene, saranno disperati, però la disperazione e il disastro non è che se tu credi di votare uno
sono
procrastinabili, che dice lo puoi solo rinviare di una settimana, in termini paleontologici, insomma, nel senso possono essere pure 20-30 anni. Questo scenario di chiusura, e quindi il fatto che nessuno insorge, è perché tutti hanno paura che in insurrezione, che cos'è insurrezione? Un'assunzione di responsabilità che ti porta a perdere tutto, è violenza, è una guerra civile, se tu insorgi c'è uno scopo, poi quelli sono armati tutti, e poi che fanno? Da che parte stanno le forze armate?
Ci sono delle conseguenze.
La pubblica sicurezza in senso generale, non quella italiana, tutti quelli che noi chiamiamo pubblica sicurezza, da noi sono carabinieri, vari corpi, dove stanno? Si spaccano, perché anche lì bisogna capire di che cosa sono fatti, e c'è una vasta letteratura di genere, anche un certo cinema in piccolo di poliziotto buono cattivo, corrotto non corrotto, da che parte stanno. C'è il film di Rosi, un anno sull'altopiano,
è il libro.
Uomini contro, in cui c'è la scena di Volonté, dovete sparare dall'altra parte, il vostro nemico è di là, sono i generali, non i soldatini, lì poi ovviamente erano tutti armati, quindi partivi già avvantaggiato,
da un livello,
cioè avevi un milione di armati, e non è andata così.
Non perché hanno sparato,
hanno fucilato 20.000,
sì, migliaia,
mi sembra,
migliaia,
no?
Di persone.
Hanno, adesso l'hanno pure un po' perdonati, dicendo non erano dei crimini, grazie. quindi Bergoglio registra un disastro globale, che è questo di cui stiamo parlando, dice che bisogna rispettare l'ambiente, lo dice dal punto di vista teologico come autorità vicario di Dio, che è uno e trino, il figlio, lui dice di essere il vicario del figlio, ma
siamo
è la stessa cosa, è il vicario di Dio. Però questo è sottile, perverso, insomma, comunque lo dice dal pulpito, il più alto possibile tra le religioni, anche se non viene riconosciuto, perché non è che quelli lo riconoscono, ma sulla carta sicuramente sì. Ma di fatto ai vescovi americani non gliene frega nulla di questa enciclica, ovviamente, perché hanno a che fare con un... degli USA,
certo,
no, americani,
sì,
scusatemi,
sì,
degli Stati Uniti, volevo dire.
Era chiaro.
Ecco, per dire, i vescovi francesi hanno detto: siamo sconcertati delle frontiere chiuse. Quindi il governo, un governo peraltro, lo uso in beneficio di inventario, ma sulla carta socialista.
Molto sulla carta.
Però,
sempre che questo...
Appunto, quindi figuriamoci se governano alle penne, non so che fa. Se il governo sulla carta socialista chiude le frontiere per una settimana, prendendo a calci in faccia della gente che ha diritto di passarle, poi da dove vengono, tutte quelle discussioni, quello è un altro discorso, ma stanno lì, sono aperte perché hai firmato dei trattati, e abbiamo detto che... Quindi lo scenario è, che cos'è, un papa comunista? Ma no, assolutamente no. Il problema qual è? Intanto, per esempio, abbiamo visto che sull'Espresso è uscita l'enciclica prima del dovuto, e il vaticanista, che è magister, ex vaticanista, diciamo, progressista, ora su posizioni oltre Ratzinger, quindi diciamo impazzito,
da un certo punto di vista,
come accade spesso ai vaticanisti, insomma è involuto, ha fatto una cosa, l'ha pubblicata sapendo perfettamente, perché è vaticanista, 40 anni che fa quel mestiere, quindi per l'Espresso, sapendo che l'avrebbero cacciato, e l'hanno cacciato, cioè l'hanno sospeso a tempo indeterminato dalla sala stampa. Sandro Magister, non il vaticanista del giornale, come si chiama, quello di strada
del Corriere del Tiburtino, ecco.
Capito che insomma manco c'è, sì, che però, non diciamo, è accreditato
se lo fosse.
L'hanno sospeso a tempo indeterminato perché è in lotta con questo, cioè in lotta e fa parte di quelli che contrastano ovviamente questo Papa, che viene ritenuto pericoloso proprio perché non tiene in conto degli aspetti teologici centrali, e da altri invece ovviamente è amato, molto amato, ha riportato successi perché i confessionali si riempiono, le piazze sono riempite 10 volte di più di Ratzinger, che aveva, diciamo, il carisma di un
porco spino
esatto, anche un po' scorbutico, sì, però ci sono i porco spini simpatici e invece lui è capace, poi usa questo linguaggio totalmente anche molto a rischio, perché ha anche detto cose che hanno creato quello del ceffone. Beh, insomma, no? Di
però
buon senso,
rende bene,
di buon senso,
rende
quindi molto apprezzato. Quindi è un papa della teologia della liberazione, certamente sì, nel senso della teologia della liberazione, non quella diciamo vera, ma la manipolazione,
la sua riedizione
rieditata alla luce di un potere che può usare questo aspetto, quindi è un'arma a doppio taglio. Che effetto farà? Nessuno, perché sui non cattolici non ha nessun effetto qualunque cosa dica il Papa e di tutto il mondo, e sui cattolici funziona così, ecco perché dicevo fino a un certo punto è un'autorità, funziona che se dice delle cose convenienti per il potere, allora viva il Papa, se dice delle cose sconvenienti, allora il Papa è un ciarlatano e bisogna farne un altro, perché il Papa non ha più nessuna autorevolezza, perché oggi il vero potere è intorno, per cui finché Razzi che dice quello che dice, allora ecco che Giuliano Ferrara, che è quello che è, non dico niente di che cos'è, no? Scrive come portavoce di tutto l'orrore alla Donoso e alla De Mestre, bene, perché garantisce con Dio l'autorità e quindi il potere mi consente proprio, e quindi è amato da tutti i fascisti, tutti quei, chiaramente. Salvini dice me ne frega niente, però è, lui ovviamente non lo è, ma dentro sai che cazzo gli frega il cattolicesimo, ma come tutti ovviamente, però fuori lo è, come, e però dice non me ne frega niente del Papa. Si può dire? No, non si può dire, un cattolico non lo può dire, deve obbedire, perché se tu non obbedisci non sei cattolico. Se il Papa in un'encilia dice che le banche hanno fatto pagare ai poveri, lo dice mica perché lo dice il Papa, lo dice perché ha letto qualunque, non lui, qualunque testo non corrotto dal potere stesso, ti dice che cosa è successo, e cioè che il parco buoi paga
tutto il resto.
Le perdite e i profitti li incassa il padrone. Se un papa recepisce questo, è chiaro che chi ha a che fare con il potere è sconvolto, perché dice mo che cazzo facciamo, e quindi ecco che gli effetti reali non ci saranno. Anche Bush, il terzo, ha detto che è cattolico, si impicci di cose non di politica.
Che ha detto un papa?
Detta un papa da uno che può diventare presidente della Repubblica,
di
appunto, che vuol dire? Quindi vuol dire che se fa comodo, appunto, viva il papa re, se no è carta igienica l'enciclica, ed è carta igienica come carta igienica quello che prima di questa enciclica tutto il mondo progressista nel senso più ampio del termine ha detto: guardate che ci stiamo schiantando a 300 all'ora contro un muro di cemento armato.
Beh,
e quindi è flatus vocis in questo scenario. Può essere brandita da qualcuno, ma chi?
È quello però il punto
Maduro,
focale.
Che ne so, cioè gente, ma neanche più Castro, fratello.
Beh, no, lì ormai
ma no, voglio dire, non c'è più nessuno, capito?
vedremo se qualcuno lo brandirà.
No, non lo brandisce nessuno, neanche Brandirali.
Brandirali, da mo' che ce lo siamo perso, e appunto cioè, poco, non lo brandisce, ha poco da brandire.
Non va, abbiamo bene, detto solo per allitterazione,
sì,
branda.
Sì, ma poi insomma, qualcuno se lo ricorda di quelli meno giovani, Brandirali.
Molto meno giovani.
Unione dei marxisti-leninisti?
Maoisti.
Maoisti, maoisti.
Va bene.
Quindi ci lasciamo così.
Ci lasciamo così, nel senso, spero di aver chiarito che non c'è niente da chiarire, non dice nulla, cioè dice quello che dice, non aggiunge nulla perché lo recepisce da altrove, lo dice. Lo dice in uno scenario in cui il cattolicesimo però ha perso completamente di senso, perché la parte che abbiamo detto che lo fa vivere, quella con il potere gli dice sì sì, ma queste cazzate non me le devi dire, o dici finché mi dici quello che mi fa comodo, bene. Questo però vale anche per il singolo, perché pure il cattolico comune dice sì sì sì, però io trombo con chi mi pare. Parlo nel senso della, certo, morale sessuale,
sì, sì, che, poi è
che però è quella che viene brandita domani. Credo ci sarà una
domani,
per
sì,
esempio,
sì,
no?
Domani pomeriggio.
Non avvallata,
no,
dall'autorità ufficiale, non a caso.
No, niente a caso.
Non a caso. E non a caso, quindi, appunto, Magister fa un gesto pazzesco, si fa cacciare e pubblica, sperando di essere riammesso, ma io non so se Lombardi, che è un gesuita come Bergoglio, dice vabbè, abbiamo scherzato, perché se famo vabbè, perché poi c'è il perdono.
Ma il perdono è una cosa
appunto
lunga.
Dopo il perdono dipende chi,
calma.
Perché anche lì questo dice perdonate perdonate, ma tutto si perdona a chi? Al povero sì, tanto il povero è povero, non è niente. Ma se io però perdono al re, lì ho perdonato 100 anni di, ecco.
Cioè, di orrore.
E quindi insomma tutto questo, ripeto, è fratus vocis, quindi chi combatte per l'ambiente e contro il capitale può tranquillamente continuare a fare la sua lotta, le sue scelte, e non, certo questo non è un incentivo, non è all'ha detto il Papa. Io invito appunto a non utilizzare mai questa, diciamo, voce per giustificare agli occhi del mondo le proprie lotte sociali.
Più che altro perché si giustificano da sole.
Esattamente. Con i cattolici di base, cioè se si parla tra il dialogo tra un cattolico e un non so, direbbe Giorgio, allora lì si può magari evocare dicendo beh, ma tu come ti poni di fronte a questo, e stanarlo, ma senza mai, capito?
Perfetto.
Meglio sempre fare domande, ecco, e invitare alla risposta di fronte al testo il credente, citando il testo e basta, senza dire cose proprie. Tu l'hai letta questa frase, che ne pensi? Capito? È chiaro che il cattolico di base dice le banche sono, però siccome Geronzi è cattolico,
ma ci stanno grossi problemi,
e c'è la finanza cattolica, allora ecco.
Ma
quindi
infatti
siamo,
sentito, non lo dite al PAM,
infatti tra l'altro
quello, diciamo, sarà motivo di ulteriori
ora venerdì noi vedremo un po' gli sviluppi di questa cosa, se ci sono, perché un po' adesso è uscita da poco,
certo,
va letta, io l'ho letta rapidamente, non avevo grandi aspettative e infatti ho detto quello che ho detto. Però vedremo se ci sono degli sviluppi. Ritorneremo comunque su Medjugorje il venerdì prossimo, che è importante perché ci siamo fermati in attesa che comunque lui stesso
arrivasse
dica,
il documento.
Adesso
ufficiale.
È uscita questa, poi deve anche vedere questa questione.
Va bene.
Quindi ci torneremo un po' su tutte e due per capire sicuramente Medjugorje, ma se ci sono novità, se c'è qualche lettura interessante sull'enciclica, vedremo insomma.
L'enciclica prossima. Benissimo, ci risentiamo fra 7 giorni e fra poco, come sempre, il giornale radio.
Ma lo sai che quei matti d'Onda Rossa stanno organizzando altro concertone anche alla SNIA?
Ma davvero? E quando lo fanno?
Il 26 giugno.
Sì, vabbè, ma chi suona?
I Devalda, la Gran Bretagna.